Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers.
Word to fight for gonna bring it to the overlord. Drink a Cisco, chilling with the gold microphone cords, and we grip our balls.
10 e 12 minuti sui 105.250 di Radio Blackout. Come vi avevamo un po' annunciato da alcuni minuti, ci siamo messi in collegamento con Eddie del laboratorio politico Iskra e dei disoccupati organizzati 7 novembre per fare un po' il punto su questo maxi processo di cui vi abbiamo accennato in apertura di questa diretta, che riguarda appunto decine di militanti del movimento disoccupati organizzati 7 novembre, del cantiere 167 di Scampia e del laboratorio politico Iskra. Ciao Eddie, ci senti?
Ciao a tutte e tutti, sì, vi sento.
Ciao, buongiorno. Allora, innanzitutto ti volevamo chiedere se potevi farci, diciamo, un po' un punto di attualità su a che punto è questo tipo di inchiesta. Lunedì ci sarà l'udienza che si terrà, ci sembra una scelta, insomma, non casuale, nell'aula bunker, se non ci sbagliamo, del Tribunale di Napoli. In risposta è stata convocata una manifestazione a Piazza Nazionale alle ore 9. Insomma, se ci puoi un po' dare un quadro di aggiornamento della situazione e anche di linee generali di questa inchiesta.
Certo, certo. In premessa dico, dato che fortunatamente ci date sempre spazio, che noi vorremmo che questi episodi, che queste vicende repressive siano utilizzate da noi per, come strumento per, diciamo, allargare il fronte, che sappiamo di tante e tante situazioni spesso più isolate della nostra, che pagano la repressione senza avere poi quel supporto e quella solidarietà necessaria. Per cui quello che stiamo provando a mettere in piedi, più che per noi, è finalizzato, diciamo, a ricucire un filo di solidarietà e di resistenza con tutte quelle lotte del lavoro non lavoro, dei territori, nelle scuole e nei nostri quartieri. Quindi per chiunque è interessato, sentiamoci, contattiamoci. Per quanto riguarda la questione processuale, lunedì si aprirà questo maxi processo che vede coinvolti 43 disoccupate e disoccupati. Si svolgerà nell'aula bunker del carcere di Poggio Reale, non in tribunale, per motivi di ordine pubblico, per il numero degli imputati e chiaramente perché si ritiene, infatti ieri abbiamo avuto una prescrizione dalla questura, che avremmo potuto bloccare l'ingresso dei magistrati e le attività dei tribunali. Per cui ci sarà un corteo che partirà da Piazza Nazionale alle 8.30 come risposta, e soprattutto per sottolineare che se questo maxi processo intende mettere sotto inchiesta le azioni, l'iniziativa, la lotta di classe, chi rivendica un lavoro, un salario dignitoso, è inevitabile che noi siamo qui a rivendicarci questa lotta che dura da 10 anni. Nello specifico del processo, se abbiamo interesse ad entrare un attimo nel merito, si tratta di tutta una serie di episodi, una decina di episodi che vanno dal dicembre del 2022 fino ai primi mesi del 2023, che è esattamente il periodo in cui le istituzioni locali e non, coordinate dalla prefettura, dopo aver confermato, dopo essersi impegnate nell'accompagnamento di questa platea di disoccupati e disoccupati dentro una serie di corsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo, in uno dei tanti e numerosi tavoli ci comunicò che era saltato tutto, che da un'ora all'altra non era più possibile portare avanti questo percorso, per cui, diciamo, a questo tavolo che saltò inevitabilmente ci fu una risposta di rabbia legittima di chi da oltre 10 anni si è organizzato, donne e uomini, per liberarsi dalla marginalità sociale, dall'abbandono e dal degrado dei nostri territori, e che rivendica non solo un lavoro generico ma un salario tramite lavori di pubblica utilità. Nelle ore e nei giorni in cui è sotto gli occhi di tutti l'urgenza di uno straordinario piano di lavoro sociale per la messa in sicurezza dei territori, per il riassesto idrogeologico, per le bonifiche dei nostri territori, per tutta una serie di lavori necessari, la manutenzione di una serie di attività e ripristino di una serie di servizi sociali nelle nostre città travolte dall'overtourism, diciamo, dalla Napoli in particolar modo negli ultimi anni ha subito un processo di trasformazione soprattutto dei centri storici e dei quartieri popolari. era legittimo che in quei mesi, proprio perché c'erano degli impegni non assunti, i disoccupati e le disoccupate sono scesi in piazza e si sono determinate poi delle momenti di scontro, di tensione, chiaramente con le forze dell'ordine, ma anche tramite le occupazioni degli uffici comunali, degli enti pubblici, dei centri per l'impiego, piuttosto che degli enti di formazione, iniziative nei centri storici delle vie dello shopping per dare dimostrazione che nella città vetrina in realtà irrompeva la realtà proletaria, per cui sotto accusa ci sono tutti questi episodi. È un'inchiesta che parte da una seconda indagine di 416 di associazione a delinquere, la prima che vide quattro di noi indagati insieme poi successivamente ad altri, che cadde e andò poi in archiviazione. Questa seconda, che è partita, non è andata fino in fondo come associazione a delinquere, ma si è raggruppato poi tutta una serie di reati di fine che vanno dalla resistenza, violenza, minaccia, chiaramente manifestazioni non autorizzate, interruzioni di pubblico servizio, di servizi di pubblica utilità. Diciamo, se si legge le carte sembra praticamente che un giorno sì e un giorno no qualcuno si è svegliato la mattina e ha deciso di interrompere il regolare svolgimento dei servizi di tram, del traffico stradale e quant'altro. Chiaramente sono partito da qui proprio per disegnare un po' la cornice, il contesto dentro la quale si muovevano questi episodi e questi eventi. Noi abbiamo valutato di anche scrivere una dichiarazione come tutti i 43 imputati, proprio sulla base di queste riflessioni, che verrà letta in tribunale, nonostante questo processo non si svolgerà con la possibilità né di giornalisti né di altre persone del pubblico possono accedere all'Aula Bunker, quindi c'è un divieto d'accesso se non per gli imputati e per gli avvocati. Leggeremo questa dichiarazione chiaramente anche all'esterno del tribunale, ma credo che più che le mie parole valgono quelle di uno dei delegati dei disoccupati, che proprio nella conferenza stampa dell'ultima settimana, che lanciava la manifestazione di lunedì, diceva: molti di noi siamo anche ex detenuti perché facevamo una vita diversa da quella di oggi, ci siamo liberati dalla marginalità, ci siamo organizzati per ottenere un lavoro e un salario e oggi ci ritroviamo di nuovo a incrociare i tribunali, a incrociare quello che è la risposta di uno Stato che anche dinanzi a una rivendicazione che diciamo possiamo dirci anche di per sé rivendicativa, economica, non di certo al di là della prospettiva per la quale tutti e tutte lavoriamo, diciamo rivoluzionaria, e mi ritrovo nuovamente dentro questo circuito, per cui se questo significa essere criminali, noi pensiamo che invece i criminali sono coloro i quali continuano a sostenere l'invio delle armi in Ucraina, un genocidio che non finisce più dalla Palestina al Libano, chi porta avanti grandi opere inutili e dannose, e soprattutto in questo quadro chi chiude gli occhi dinanzi ai disastri delle alluvioni parlando di emergenza, quando in realtà sono conseguenza di un sistema che produce guerra e disastro ambientale. Questa è la voce di uno dei disoccupati, e penso valga più di mille parole nostre, perché se questo movimento ha raggiunto questa consapevolezza, probabilmente il senso di questo maxi processo, così come il senso di tante inchieste che oggi ci vedono coinvolte, il mese di ottobre, ieri abbiamo avuto un altro processo in tribunale per lo sciopero generale del 2019, quattro giorni fa, a lunedì, scusatemi, avevamo un altro processo riguardante un'iniziativa di occupazione del Consiglio Comunale nell'epoca dei Magistris. Abbiamo sostanzialmente cinque udienze di cinque processi diversi su diverse decine attualmente in corso, cinque udienze solo nel mese di ottobre. Chiara ed evidente la stretta di voler fermare questo movimento, che chiaramente rivendica lavoro e salario, ma non si limita a questo, si è sempre caratterizzato per portare la solidarietà in tutti quei movimenti, dall'emergenza abitativa, sui territori, sulla questione della salute, della chiusura degli ospedali, la capacità di aver rotto il lockdown a senso unico durante il periodo di lockdown, dove ci si diceva di dover stare a casa mentre centinaia e centinaia di lavoratori riempivano i magazzini della logistica senza nessun dispositivo individuale di sicurezza. Quindi penso che è proprio questo carattere di questo movimento che vuole essere, diciamo, e andrebbe proprio evidenziato questo, questa platea di oltre 600 disoccupati si è resa protagonista di iniziative proprio da quelle istituzioni che poi hanno denunciato le pratiche dei disoccupati, a fare una formazione, a fare tirocini, a fare stage con aziende partecipate proprio dalle amministrazioni e dalla provincia di Napoli, con la prefettura, quindi con il prefetto, il questore di Napoli, il Ministero del Lavoro, il sindaco di Napoli. Sono stati svolti fino a 3 secondi fa tavoli diciamo ben riconosciuti dalle istituzioni, dove sono state anche stanziate buone quote di risorse proprio per risolvere questo problema di ordine pubblico. Quindi da un lato si riconosce la necessità, a seguito di una lotta di 10 anni, di dover risolvere almeno una parte del problema occupazionale di quei movimenti di disoccupati che pongono il problema da anno, dall'altro il piano invece della magistratura a colpire questa esperienza, perché crediamo che nelle migliori delle ipotesi si vuole normalizzare un'esperienza dove casomai si può anche andare a ottenere un po' di salario, basta che poi non rompete più le scatole. Se ho ancora un minuto, ditemi sì, se no mi fermate.
Sì, sì, assolutamente, vai.
Chiaramente io so bene che spesso questa questione della repressione sembra, diciamo, si dice a Napoli, o Viandra Maddalena, però noi non ci teniamo, diciamo, a fare l'elenco della spesa, delle denunce eccetera. Questa roba del maxi processo chiaramente è emblematica, noi la vogliamo mettere a disposizione per rafforzare la campagna, la mobilitazione contro il DDL 1660 o comunque la denominazione che adesso assume al Senato, una campagna che noi da luglio abbiamo avviato con la rete Liberi e Libere di Lottare. Stiamo venendo comunque da settimane, da mesi, dove con la manifestazione del 5 ottobre contro la guerra e il genocidio a Roma, lo sciopero generale convocato dal SICOBAS il 18, che ha avuto un'adesione oltre le aspettative, con blocchi, parlo di Napoli, del blocco di Salerno, del blocco di Napoli, ma con tanti blocchi dei nodi e dei poli della logistica. E adesso questa iniziativa verrà lunedì, proprio il giorno dopo, all'Assemblea Nazionale che si terrà a Villa Medusa, qui a Napoli, a Bagnoli, della rete Liberi e Libere di Lottare, che secondo noi è necessario sostenere e rafforzare. Perciò nella premessa facevo un invito alle varie realtà che si riconoscono in questa necessità, perché dobbiamo assolutamente rilanciare la mobilitazione in un quadro di guerra esterna, a cui corrisponde la guerra interna, e quindi la necessaria pace sociale per i governi e per i padroni qui. Lottare contro la guerra per noi significa porre sul terreno della lotta di classe quei soggetti che oggi qui possono garantire invece non la pace sociale, ma un terreno generalizzato di conflitto e di rivendicazioni di classe. Essendo molto coinvolto, come sapete, anche nelle vicende sindacali in quanto coordinatore del SICOBAS, penso che oltre a ricordare tutti quei movimenti che sono colpiti quanto noi o più di noi dalla repressione, dalla valle fino alla vicenda di Luigi a Palermo, che non smetteremo di ricordare, perché troppo poco, diciamo, si è fatto al riguardo. Voglio ricordare che nel frattempo la repressione non riguarda solo chi lotta, perché c'è chi lotta dal punto di vista delle avanguardie, militanti, organizzati. L'operazione che stiamo subendo adesso, questo maxi processo, fa il paio con gli obblighi di firma che abbiamo ricevuto e che ci hanno accompagnato per tutto il periodo estivo a seguito delle iniziative fuori la Leonardo e la RAI, dove sono stati coinvolti giovanissimi compagni, le prime manifestazioni, piuttosto che delegati di disoccupati e rappresentanti sindacali. Successivamente i fogli di via, questi di Roma, che pure ci hanno coinvolto e che hanno coinvolto chiaramente decine e decine di compagni in tutta Italia. Gli avvisi orali di pericolosità sociale ricevuti ben prima, come dicevo, tentativi ulteriori e precedenti di indagini di associazione a delinquere, per non parlare dell'elenco enorme di multe eccetera. Ed è una cosa che succede quotidianamente dentro alle fabbriche, dentro i magazzini, nelle lotte della logistica. Non è un caso che il ministro degli interni cita esplicitamente il SICOBAS come oggetto anche di questo DDL 1660, non hanno neanche più, diciamo, vergogna a dire il motivo, perché le nostre lotte bloccano la continuità produttiva. E in un quadro di guerra, dove la continuità produttiva già nella normalità non deve essere fermata, è chiaro che quei picchetti, quelle lotte che bloccano la circolazione delle merci e qualche volta anche la circolazione di armi, devono essere fermate immediatamente. Per esempio, questioni più, diciamo, sembrano più leggere rispetto appunto a maxi processi o anche sedi associazioni, ma secondo noi più gravi, perché vanno a colpire quei lavoratori che si organizzano poi sul terreno concreto quotidianamente. Mesi fa sono stati condannati a 10 mesi a lavori socialmente utili 3 compagni lavoratori della Cablog, 3 altri saranno processati proprio nei prossimi giorni, 20 di lavoratori alla Maxi B di Verona, dove siamo al 54esimo sciopero, sono stati multati per blocchi stradali, risarcimento di migliaia e migliaia di euro, denunce e multe per ogni sciopero, e attualmente, ripeto, sono almeno 54-55, adesso non ricordo. 8 lavoratori addirittura sono stati schedati e mandati al processo, con più di 3 compagni con la perquisizione, schedati come soggetti pericolosi, sequestro di cellulari, stiamo parlando di delegati, di lavoratori. Nel frattempo, in un nuovo processo di quello di Piacenza, Alessandro e Laura, 2 nostri coordinatori, sono stati addirittura condannati a più di 2 anni per lo sciopero per estorsione. Attenzione, quindi non più il paragone, ma sancire che lo sciopero, se lo fa in un determinato modo e va a trattare con il padrone, questa è estorsione alla Penny Market. L'elenco sarebbe infinito, non vi dilungo, ci sta l'esperienza, questo parlavo dal punto di vista di Sinobas, quello ancora più eclatante degli attivisti e delle attiviste di ultima generazione, dove per qualche coriandolo si rischiava la sorveglianza speciale per Giacomo, perché siamo stati anche lì pure al Tribunale di Roma. Fortunatamente questa vicenda invece si è conclusa positivamente. E l'operazione quindi che ci colpisce non colpisce noi, ma è un'operazione che dentro un quadro prova ad attaccare prima le frange, quelle che definivano anarchi, o la vicenda diciamo che abbiamo conosciuto tutte sul 41B, la campagna contro il 41 bis, quelle che fanno riferimento ad una tradizione marxista, che in questo momento tramite le lotte sociali ed economiche provano a costruire invece una coscienza, una prospettiva rivoluzionaria. È la fase sostanzialmente che impone alla controparte di attaccare sempre di più quelle esperienze che noi auspichiamo, ma la storia ce lo insegna, aumenteranno l'aumentare della crisi, delle contraddizioni in essere. Chiaramente aumenteranno non nella forma, nelle modalità che noi abbiamo spesso nei nostri disegni e ragionamenti, si svilupperanno in una maniera anche spuria, sarà la capacità nostra di capire se queste contraddizioni le riusciamo a porre su un terreno che mette in discussione questo attuale modo di produzione, che sappiamo ben tutti quello che sta producendo. E per tornare nel nostro piccolo, quindi, la lotta dei disoccupati è una lotta che, pur ben salda per la stragrande maggioranza delle centinaia di proletari che la animano, una lotta essenzialmente per un salario in una città dove già il reddito di cittadinanza tolto già di per sé, pur essendo un'elemosina di Stato, come la definimmo, era già sufficiente per contrastare i salari di merda che stanno in tutta Italia, ma da Roma in giù ancora di più. Figuriamoci questa lotta come ha rotto gli equilibri della fila dei centri per l'impiego, degli enti di formazione, del mercato dei corsi e del corsificio. Non è un caso che questa lotta già dall'inizio si era impegnata contro le agenzie interinali, contro tutto il mercato del lavoro qui al sud, e ha dato fastidio perché non si è occupata solo della questione della propria vertenza, ma anzi ha compreso che proprio per vincere anche la singola vertenza doveva occuparsi di tutto, perché la controparte solo quando iniziava ad aver paura di avere un problema di gestione su tutto quello che riguardava la gestione della città, su tante questioni, allora iniziava a concedere eventualmente qualcosa anche sul terreno vertenziale. Quindi, senza, diciamo, rappresentare storie che non esistono, la stragrande maggioranza del movimento dei disoccupati è in piazza per un lavoro e per un salario, ma nel corso di questa lotta, nel corso di questa esperienza, ha compreso che cosa significa il rapporto tra proletario istituzioni, proletario Stato, ha compreso che cosa significa diciamo la retorica della legalità borghese, dove ci rompono le scatole tutti i giorni dell'anti-camorra, quando poi nei quartieri le stesse persone che si vogliono sottrarre dal ricatto della marginalità sociale poi non trovano sbocco se non quello di un lavoro precario, sfruttato, a nero, hanno scoperto quello che significa essere autonome e quindi non andare col cappello in mano a chiedere a qualche partito durante le elezioni, diciamo, diciamo, qualche posto di lavoro, e questa cosa, dopo averla compresa, dopo essersi organizzati, ha portato a dei risultati innanzitutto concreti, perché adesso tutta questa platea ha concluso un corso di formazione, ha concluso gli stage di tirocini in alcune convenzionate della città metropolitana e del comune, ha una qualifica come operatori di tutta una serie di servizi di pubblica utilità, dagli operatori come operatori ambientali, come manutentori del verde, come operatori della sanificazione, tutta una serie di figure che attualmente loro possono ricoprire, e forti di questo percorso stanno chiedendo che questa formazione sia lo strumento che gli consenta l'ingresso nel mercato del lavoro tramite un progetto che tra l'altro è stato già finanziato da questo tavolo di cui vi parlavo prima. Ed è proprio nel momento in cui sembrano esserci effettivamente delle battute non finali ma fondamentali per poter mettere un piede dentro, diciamo, il mondo del lavoro, e quindi non essere più disoccupati ma lavoratori, per quanto chiaramente non sufficiente per ora questa soluzione, è proprio in questo momento che vogliono, diciamo, mettere in discussione poi le basi dalle quali questo momento si è sviluppato, anche come messaggio per il futuro, cioè questa esperienza non va moltiplicata, non va ripercorsa, non va.
Certo, infatti grazie, insomma, di questo aggiornamento. Noi avevamo preparato, diciamo, un po' di domande, ma ci sembra che, insomma, la panoramica che hai fatto tu sia stata esaustiva e abbia coperto, diciamo, anche un po' quelli che ci sembravano i punti un pochino più interessanti, in particolar modo, insomma, l'evidente fatto che un certo tipo di operazioni repressive, insomma, su cui condividiamo un pochino anche l'indirizzo che davi, insomma, di non prenderle come delle forme, diciamo, un po' così surrettizie di attacco, ma di prenderle come una risposta organizzata da parte, no, della controparte rispetto a dei momenti di costruzione di forza, appunto un certo tipo di iniziative repressive vadano a colpire. Spesso abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni con questa formula dell'associativo, in particolar modo dell'associativo depoliticizzante, no? Riducendo tutto in qualche modo a una questione di associazione a delinquere, come appunto, come dicevi bene tu, se qualcuno la mattina si svegliasse e decidesse di interrompere i servizi piuttosto che di andare a fare qualche manifestazione in città o in Val di Susa, come è successo per quanto riguardava il grosso tentativo della procura torinese, insomma, di affibbiare associazione terrorista e poi successivamente associazione a delinquere al movimento torinese, ad Ascatasuna, al movimento Notav. Ecco, ci sembra che questo tipo di formule repressive arrivino proprio come risposta a dei collettivi che, insomma, cercano di superare in qualche modo la settorializzazione, la frammentazione di un certo tipo di attività politica, e si pongano invece, come giustamente hai dettagliato in maniera piuttosto esaustiva durante questo intervento, su un terreno di programma, diciamo, offensivo, più avanzato nei termini di ricomposizione, di partecipazione a tutta una serie di lotte e di tentativo di creare interconnessione tra queste lotte, nell'obiettivo appunto di rafforzare singole rivendicazioni piuttosto che momenti di precipitazione più alti anche a livello nazionale, come la manifestazione per la Palestina il 5 ottobre o in questo momento la lotta contro il decreto 1660. Insomma, questa ci sembra essere, anche qui dai microfoni di Blackout, un po' la cifra di un certo tipo di mosse da parte della controparte, che, insomma, vanno sempre prese come in qualche modo una misurazione di temperatura rispetto a quello che poi realmente si muove all'interno del movimento sociale nelle varie città italiane, soprattutto a Napoli, dove appunto il movimento sociale negli ultimi anni ha dato una prova di vitalità e anche di capacità organizzativa e di avanzamento, insomma, non indifferente. Noi ti chiediamo solo brevemente, insomma, di ricordare gli appuntamenti di lunedì, di risposta, diciamo, di questa prima udienza del processo per associazione a delinquere a carico del movimento dei disoccupati e in generale del movimento di classe napoletano. Ci dicevi corteo alle 9 da Piazza Nazionale, giusto?
Sì, alle 8:30 da Piazza Nazionale lunedì mattina, e andremo verso il carcere di Poggiorale passando appunto per l'aula bunker. mentre il giorno prima, domenica, ci sarà l'Assemblea Nazionale della Rete Liberi e Libere di Lottare. Noi speriamo che questi due giorni possano contribuire al rilancio di una serie di mobilitazioni. Per onor di cronaca, perché forse non l'ho specificato bene da quello che penso, la seconda, cioè questo processo parte dalle indagini di associazione a delinquere, caduta l'accusa del 416, incorporano tutto un maxi processo dove, diciamo, ci sono 10 episodi inseriti insieme, quindi raggruppati dal 13 dicembre, adesso non ricordo, fino all'aprile del 2023, dove c'è, cioè, questo maxi processo per 43 persone, dove però l'accusa, lo devo specificare, è già caduta qualche mese fa del 416, e rimangono tutti i reati di fine in piedi dentro però un unico maxi processo. È una cosa un po' particolare, però ci tenevo a precisarlo, non solo che qualcuno può, cioè è anche un messaggio positivo il fatto che la seconda associazione a sia caduto, perché questo è importante sottolinearlo. E io credo che, proprio come dicevi tu, se un po' telegrafico, proprio perché il tentativo di accusa di associazione ai movimenti già è stato più volte tentato e spesso è caduta come formula, probabilmente questa volta hanno utilizzato quel tipo di inchiesta inizialmente per accedere a tutta una serie di velocizzazioni con l'accusa di associazione, intercettazioni e quant'altro, ma hanno valutato che la cosa migliore invece era fare un maxi processo con tutti i reati di fine, diciamo, insieme, che solitamente, essendo singoli processi tra ritardi, rinvii, archiviazioni, comunque, diciamo, il singolo processo per un blocco, per una manifestazione, ancora possiamo, diciamo, dirci che è gestibile anche dentro la legalità borghese, metterli tutti insieme rappresentando, come dicevi tu bene prima, una pluralità di episodi insieme, di blocchi, manifestazioni autorizzate, resistenza, blocchi del posto, così come la rappresentano loro, chiaramente, non so che termine utilizzare, se non sbaglio, appunto produce quella riduzione depoliticizzante del movimento, e rischia forse più dell'accusa di associazione di andare anche a condanna, no? Perché poi, andando, diciamo, sui singoli reati, depoliticizzando tutto il contesto, chiaramente si crea un contesto favorevole anche per una narrazione che fa dei disoccupati quelli che, non facendo nulla dalla mattina alla sera, cosa ben diversa, perché molti sono i rider, molti sono quelli che vanno a fare i traslochi e tutti i lavoretti per poter arrangiare. È una narrazione che poi più facilmente può produrre anche delle condanne dal punto di vista processuale. Scusami se ho precisato questa cosa, ma...
No, hai fatto bene, anzi, insomma, su questo già ci rallegriamo, insomma, da qui che sia caduta la formula associativa. Chiaramente grazie di aver specificato che sull'ordinamento, diciamo, processuale di questa cosa rimangono poi i fatti specifici. Insomma, comunque ci sembra, anche da quello che hai aggiunto, che la scommessa di cui, insomma, parla da parte della controparte, ecco, di cui parlavamo in apertura, sia insomma quella che ci segnalavi, no? Cioè questo tentativo, appunto, di depoliticizzazione e di attacco a chi si pone su un livello di organizzazione più alto, soprattutto, insomma, da parte di un movimento che a Napoli ha dato grosse spinte in avanti. Eddy, noi ti ringraziamo e ci risentiamo, insomma, su questi microfoni, come ultimamente ci sta succedendo spesso, magari dopo questa udienza di lunedì, anche per fare un po' di valutazioni sia sull'udienza, sul corteo, sui momenti di mobilitazione di piazza, ma anche su questa assemblea contro il DDL 1660 che ci sarà domenica a Villa Medusa. Grazie mille.
Grazie.
Ciao, allora, buona giornata.
Ma cresce sta pa casa lamento pure frate, ma con tutti sti compagni si lamentano, suona caletà e tasse restano un frammento. Sono troppe politiche che cantano in dei candere, più cantano più spengono l'andrasat, vengono in dei shank, mangiano come maiala, monno pizze l'Himalaya.